Mille voci. E se la fine del mondo arrivasse dal sole, è molto probabile, anzi certo, ma accadrà tra 3 o 4 miliardi di anni, quando il nostro astro avrà esaurito il combustibile e cesserà la sua vita di stella. Quindi improbabile che avvenga nel corso del 2012, come i fanatici dell'interpretazione apocalittica delle pseudoprofezie Maya vorrebbero far credere. Tuttavia, se chi crede nella fine del mondo per il 21-12-2012 ha ragione, ci impegniamo formalmente con i nostri interlocutori di oggi ad essere qui il 22 dicembre per scusarci. Bentrovati a Mille Voci, da Nicola Colotti al microfono. In attesa di scoprire che cosa accadrà quel giorno, cerchiamo piuttosto di capire cosa sta capitando adesso con il Sole, che dopo un periodo di torpore piuttosto lungo si è risvegliato alla grande con spettacolari esplosioni, anche se ovviamente il termine è improprio, ma poi ce lo faremo spiegare dai nostri interlocutori. Vampate di fuoco scagliate nello spazio che sembrano scuotere la nostra stella, immagini spettacolari riprese dai satelliti e dagli osservatori astronomici che hanno fatto il giro del mondo. Ma sì, non si è trattato solo di uno spettacolo della natura. L'annuncio di una violenta tempesta geomagnetica che avrebbe provocato grossi disturbi ai satelliti terrestri e alle comunicazioni via etere ha pure fatto il giro del mondo con grande risonanza. E non sono bastate le splendide aurore boreali ai poli a calmare gli animi. L'apparizione di una strana macchia triangolare al centro del disco solare ha fatto poi di nuovo gongolare i profeti di sventure. Tutto questo è accaduto non molti giorni fa. Ora che la situazione sembrerebbe tornata tranquilla, gli astronomi restano in attesa. Uno di loro, interrogato dai giornali per spiegare cosa fosse accaduto sul Sole, ha risposto: è piuttosto attivo, come gli capita da circa 4 miliardi di anni, e secondo le previsioni lo sarà anche nei prossimi mesi. Quanto, come, con quali pericoli per la Terra e per noi che ci viviamo, ce lo raccontano i nostri ospiti che vi presento. E quindi saluto qui in studio Michele Bianda, direttore dell'IRSOL, l'Istituto di Ricerche Solari di Locarno Monti. Buongiorno professore, bentrovato.
Buongiorno.
C'è Marco Cagnotti, direttore della Specola Solare di Locarno Monti. Marco Cagnotti, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno.
E Angelo Consoli, docente e ricercatore al Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI.
Buongiorno.
Buongiorno. E ci ha raggiunto anche dalla vicina zona di confine Mario Gatti, che è esperto di astronomia solare, che lavora per l'Istituto di Istruzione Superiore Val Ceresio di Bisuschio, provincia di Varese. Buongiorno.
Buongiorno.
Che oltre ad essere un grande esperto di questioni solari è anche divulgatore presso i suoi allievi e quindi cercherà di farci magari appassionare alla scoperta del nostro astro. E forse proprio con Mario Gatti, come mi suggeriva Marco Cagnotti, che dovremmo cominciare con la domanda: che cosa è successo? Perché tanto rumore? O, se posso aggiungere, tanto rumore per nulla?
Beh, proprio per nulla magari no.
Qualcosa è successo.
Effettivamente qualcosa è vero che è successo. Però non è successo niente di così catastrofico di quello che magari qualcuno ha avuto notizia leggendo giornali o ascoltando trasmissioni radiofoniche o televisive. Si è trattata di una serie di fenomeni che collettivamente vengono chiamati tempeste solari, che poi vengono suddivisi in tipologie diverse a seconda degli effetti che producono qui sulla Terra e a seconda delle cause che li producono. Questa tempesta, che è stata subito ribattezzata la tempesta del giorno della donna,
perché è avvenuta
perché
appunto...
Perché in realtà l'evento che l'ha scatenata è stato del 5 marzo. Però gli effetti sulla Terra sono arrivati tra l'8 e il 9 marzo, perché ci sono effetti praticamente quasi simultanei. E questi sono i cosiddetti radio blackout, cioè interruzioni delle comunicazioni radio ad alta frequenza. Questi avvengono praticamente dopo 8 minuti, che è il tempo che impiega la radiazione, la luce, la radiazione elettromagnetica, ad arrivare sulla Terra dal Sole, compiendo i 150 milioni di chilometri che ci sono in mezzo. Poi ci sono degli effetti dilazionati, differiti, e questi possono variare da una ventina di minuti, qualche ora, e sono dovuti a particelle molto veloci emesse dal Sole, o tra 24 e 48 ore, e queste sono le cosiddette emissioni di massa coronali, cioè espulsioni di materia oltre che di energia dal Sole, dalla parte esterna del Sole che si chiama corona, e queste arrivano in genere, a seconda della velocità, tra un giorno e due, e questi producono effetti cosiddetti geomagnetici, cioè vanno a interferire con il campo magnetico terrestre.
Poi cercheremo di capire appunto quali possono essere le conseguenze anche catastrofiche in caso di eventi eccezionali. Ma
quantomeno pratiche.
Ecco, appunto. Invece volevo chiedere, Marco Cagnotti, ma è vero che il Sole si era un po' addormentato in questi ultimi tempi e improvvisamente, come gli capita da 4 miliardi di anni, perché tanta è la, diciamo, la vita della nostra stella, improvvisamente si risveglia? Però questo risveglio è stato un po' diverso dal solito, in un contesto un po' diverso, insomma.
Allora, non improvvisamente e non a breve termine. Mi spiego, il Sole ha un ciclo di attività di circa 11 anni. Ogni 11 anni si copre di macchie che hanno un'esistenza di alcuni giorni. Partono come puntini, poi si allargano, diventano piuttosto grosse.
Dopo spieghiamo che cosa sono le macchie.
Sì, piuttosto grosse. Grosse non tanto magari rispetto al Sole come dimensioni, ma tanto da essere parecchie volte anche più grandi del nostro pianeta, e poi ridiventano dei puntini piccolini e spariscono, hanno un ciclo di vita di alcuni giorni queste macchie. Ecco, ogni 11 anni il Sole attraversa una fase di massimo di attività durante la quale queste macchie diventano più numerose e più grandi. L'ultimo massimo di attività si è manifestato con un picco all'inizio del decennio, intorno al 2000-2001, con un doppio picco di attività, e poi, come si prevedeva, è andato calando progressivamente. E il Sole è andato al minimo di attività, cioè in un momento in cui di macchie praticamente non ce n'è, e per molti giorni, decine, addirittura centinaia di giorni, il Sole è rimasto senza macchie. E ci si aspettava, il minimo è stato verso il 2006-2007, ci si aspettava che a quel punto riprendesse, ripartisse l'attività, le macchie riapparissero sempre più numerose, sempre più grandi e così via. E invece non è stato così, il Sole ha mantenuto il proprio minimo di attività, è stato un minimo molto profondo e molto prolungato, l'ha mantenuto per pressappoco un anno e mezzo, due anni di troppo, e soltanto nel 2009 è ripartito in maniera significativa. E quello che noi stiamo vedendo adesso, dal 2010, il 2011 e anche adesso il 2012, è la risalita verso il prossimo massimo di attività. E quindi le macchie in questi mesi e nei mesi che arriveranno diventeranno sempre più numerose e sempre più grandi. Che non vuol dire, attenzione, che tutti i giorni ci troviamo con delle macchie gigantesche. La macchia corrispondente alla regione attiva che ha scatenato questi fenomeni era effettivamente piuttosto grossa, piuttosto grande. Ma se noi guardiamo il Sole adesso, se andiamo a osservarlo adesso, vediamo che di macchie non ce ne sono tante, e quelle che ci sono anche piuttosto piccoline. Varia di giorno in giorno. Bisogna fare degli studi di tipo statistico che si sviluppano nel corso di più giorni, anzi nel corso dei mesi. Adesso si prevede che il prossimo massimo, il prossimo picco di attività dal punto di vista delle macchie sarà verso la fine del 2013, probabilmente, potrebbe anche essere all'inizio del 2014. E di fare previsioni sul massimo di attività, sull'intensità del massimo di attività, è effettivamente molto difficile, una delle cose più difficili di tutta la fisica solare. Praticamente impossibile è invece dire il giorno X, il giorno tale, ci sarà una, chiamiamola così in maniera impropria, tempesta solare o un evento esplosivo particolarmente energetico. Quindi io lo dico chiaramente per i nostri radioascoltatori: non vi preoccupate più del necessario per quanto riguarda il 20 o il 21 dicembre 2012, perché nessuno assolutamente può dire che quel giorno ci sarà una tempesta solare. Non possiamo dirlo noi, figuriamoci se potevano dirlo i Maya a centinaia di anni di distanza. Un'altra cosa che mi preme molto importante, perché non vorrei che i nostri ascoltatori facessero delle sciocchezze: non osservate mai il Sole direttamente. Quindi, se decidete di vedere le macchie solari, guai, non guardatelo né a occhio nudo, né fatevi venire in mente di guardarlo con un cannocchiale, un telescopio, un binocolo, perché vi rovinate gli occhi, garantito. Ci sono dei sistemi molto più semplici, molto più sicuri, uno dei quali il più semplice è rivolgersi a un osservatorio astronomico e chiedere di fare una visita guidata, ma mai guardare il Sole direttamente.
Come appunto alla specola di Locarno Monti, di cui Marco Cagnotti è responsabile. Più difficile invece sarebbe andare a guardarsi il Sole all'IRSO, all'Istituto di Ricerche Solari di Locarno, di cui appunto è direttore Michele Bianda, dove lì vengono fatte delle osservazioni molto specialistiche. Adesso non possiamo riassumere in due parole che tipo di osservazioni fate. lo possiamo fare, ma vorrei prima fare, Michele Biando, una domanda, potrei dire quasi un po' filosofica. Perché il Sole si comporta così? Voi che lo osservate con molta attenzione, cioè come se fosse un organismo vivente. È improprio dire che la nostra stella è un organismo vivente?
Diciamo, è un... la parola essere vivente...
Sì, no, cioè, chiaro, è un'estremizzazione.
Un'estremizzazione, però il Sole è un sistema incredibilmente complesso che ha una magnificenza enorme. Diciamo, è un bellissimo oggetto
di studio. Così,
di studio. Diciamo... La cosa che si sa è che, ecco, per esempio, molta della complessità del Sole è dovuta al fatto che la materia e il campo magnetico sono collegati uno all'altro. Per esempio, qua sulla Terra abbiamo un campo magnetico, però... Che tra l'altro, appunto, ci protegge dalle
manifestazioni del Sole, sì. Anche.
E però sappiamo che... se c'è un vento fortissimo, il campo magnetico rimane lì tranquillo, il vento passa, cioè il campo magnetico e materia sono disassociati. Sul Sole invece sono accoppiati. Cosa vuol dire? Che se c'è della materia che si sposta sul Sole e c'è del campo magnetico, questa materia si porta dietro il campo magnetico, e questo effetto dà origine a tutta una serie di fenomeni, per così dire, sconosciuti nella nostra atmosfera. Cioè, si possono studiare così la fisica dei plasmi, studia questi effetti, però sul Sole, in cui si ha a che fare con delle masse enormi, ecco che succedono dei fenomeni terribilmente interessanti. Per esempio c'è l'effetto dinamo, ossia il Sole.
La dinamo è quella cosa che quando gira, per esempio, con una ruota di bicicletta produce energia elettrica. Esatto. Il Sole funziona un po' come una dinamo.
C'è una analogia, cioè la rotazione all'interno del Sole è una cosa molto strana, differenziale. Cioè, essendo fatto di gas, l'equatore gira più velocemente che non i poli. La materia, girando, si tira dietro campi magnetici, ed ecco che attraverso vari fenomeni questi campi magnetici sono campi magnetici organizzati come dei tubi di campo magnetico che, uscendo alla superficie del Sole, danno origine a queste macchie solari. E tra l'altro
sono quindi la dimostrazione appunto della vita interna del Sole, in qualche modo.
Sì, sì.
Una domanda anche questa, brevemente, professor Bianda. È vero che l'influenza del Sole poi si trasmette ben oltre la nostra Terra? Noi siamo a 150 milioni di chilometri di distanza, più o meno, ma insomma gli effetti del Sole si fanno sentire a milioni e milioni di chilometri, insomma.
Sì, cioè... Diciamo, dal Sole continuano a scappare della materia e dal campo magnetico, e il famoso vento solare che se ne va, fino a quando incontra il vento intergalattico, cioè la materia intergalattica. A quel momento si parla di eliopausa, cioè tutta una specie di bolla all'interno del quale la materia in maggior parte proviene dal Sole. Oltre questa regione la materia arriva dallo spazio, da altre stelle, cioè la materia galattica.
Noi che siamo relativamente vicini al Sole, si fa per dire, ne subiamo delle conseguenze. Ecco perché ad Angelo Consoli, che è ricercatore al Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI, che si occupa di tecnologie satellitari e quant'altro, verrebbe da chiedere un po' brutalmente: perché ogni volta che ci sono delle tempeste solari i primi ad avere paura sono quelli che si occupano della gestione dei satelliti? Che sono forse meno protetti effettivamente di quanto noi lo siamo sulla Terra.
Sì, diciamo che i satelliti sono il primo punto tra noi e il Sole, che quindi riceve queste radiazioni. Sono il punto più esposto, perché non ricevono solo queste radiazioni diciamo in corrispondenza di queste particolari attività solari, ma in generale i satelliti sono esposti a radiazioni cosmiche sempre. Ragion per cui, proprio nello sviluppo di satelliti e di elettronica di bordo, si viene tenuto conto di questo e quindi vengono sviluppate tutte le soluzioni elettroniche in modo da avere un'affidabilità molto alta, una robustezza alle radiazioni. Una delle più grandi, delle più grosse attività per chi sviluppa soluzioni satellitari è proprio quella di trovare, di usare componenti che sono robuste a radiazioni, fino alla dipendenza dell'utilizzo del satellite, quindi dell'altezza al quale il satellite opera, si sa in corrispondenza di quali altezze, quale tipo di radiazione sia più presente, quindi si deve essere robusti a questo genere di radiazione. Quindi, se vogliamo, i satelliti hanno dell'elettronica molto limitata, nel senso c'è poca scelta, non come a Terra, e ovviamente devono essere robusti a questi sistemi. Ciò non toglie che un satellite di comunicazioni, o così come un altro satellite, può subire delle disfunzioni. Compito principale è il resume, praticamente riprendere la propria attività senza un disservizio prolungato.
Non è successo, tra l'altro, proprio con uno dei satelliti che ruotava intorno a Venere, non so se Marco Cagnotti me lo può confermare, che a causa di questa tempesta solare è andato in tilt.
Ci sono stati dei problemi in generale, a maggior ragione per quanto riguarda le sonde interplanetarie che sono al di fuori delle fasce di Van Allen del campo magnetico terrestre, a maggior ragione loro sono esposte al rischio e quindi richiedono una protezione particolare, proprio perché non... i satelliti in orbita, specie quelli in orbita bassa, poche centinaia di chilometri dalla Terra, sono protetti dal nostro campo magnetico. Più ci si allontana e peggio diventa la situazione, quindi a maggior ragione bisogna produrre degli apparecchi che siano solidi da questo punto di vista.
Discorso leggermente a parte per la Stazione Spaziale Internazionale, perché lì ci sono degli astronauti e loro sono forse un po' più, diciamo, a rischio, Angelo Consoli.
Ma sono più a rischio di noi, senz'altro. La Stazione Spaziale Internazionale orbita attorno ai 4-600 chilometri, quindi resta esposta, ma pur sempre in una fascia di protezione perché oltre a queste altezze, buona parte dell'impatto delle radiazioni cosmiche si ferma anche un po' prima. Non dimentichiamoci che anche muovendosi verso Terra, in ogni caso, già quando si misurano queste attività, i voli degli aerei vengono adattati in modo da abbassare l'orbita, per esempio quando si vola sopra i poli, per evitare di esporsi di più alle radiazioni. Poi, venendo all'elettronica di Terra, quello che si ha a Terra è un'elettronica che dal punto di vista delle radiazioni è debolissima, però direi che quello che arriva come radiazioni cosmiche a Terra, anche in caso, sempre parlando di elettronica di consumo, non è preoccupante. Più preoccupante è il fatto di avere un disservizio satellitare.
Ecco, potrebbe succedere, per esempio, dopo parleremo di eventi estremi, ma diciamo durante una normale, faccio per dire, tempesta solare, di avere per esempio un blackout dei sistemi GPS. E allora in questo caso gli aerei non volano più, le navi non solcano più i mari, oppure è esagerato, Angelo Consoli?
Ma... diciamo così, la parola blackout, per quanto possa far paura, implica sempre una cosa. Bisogna prevedere che ci sia un blackout a qualsiasi livello. Ci sono blackout notevoli anche a Terra. Quindi, senza andare a pescare attività solari, se pensate nel 2003 c'è stato un blackout di corrente elettrica che è partito dal Ticino e ha toccato tutta l'Italia, praticamente, salvo le isole. Non aveva niente a che vedere col sole, però sono situazioni che sono difficili da prevedere data la complessità delle ramificazioni degli accordi contrattuali internazionali di fornitura di energia elettrica, però sono cose da... la bontà del sistema si misura in quanto tempo si ritorna alla normalità, a seconda di quanto una nazione, un sistema sia organizzato, questo può essere misurato in minuti, secondi, minuti, ore, giorni. Questo è praticamente per rispondere alla domanda. Si potrebbe anche andare un po' oltre e dire che c'è stato se vogliamo, i famosi 11 anni misurati dai
cicli solari,
quindi da tutti gli osservatori da diversi secoli. una delle grandi, dei grandi punti di interesse che è stato dato a, questa, a, queste, a questi cicli solari è proprio stato all'inizio del Novecento, quando i radioamatori, chi fa comunicazioni radio, si è accorto che c'è una relazione diretta tra questi cicli solari e la capacità delle onde di propagarsi nella ionosfera, e quindi la possibilità ogni 11 anni di avere più facilità propagazione di un certo tipo di notte, di giorno, adesso senza andare troppo nel dettaglio. Quindi, se vogliamo, le attività solari si misuravano da secoli, l'impatto sulla vita di tutti i giorni si è poi cominciato a vederlo anche direttamente con le comunicazioni dopo che è stata inventata la radio.
Ben altra cosa, quella di cui invece si sono accorti i nostri, diciamo, avi nel 1859, Marco Cagnotti. Che cosa è successo nel 1859 e perché questo evento è così significativo anche oggi nello studio del comportamento del Sole?
L'evento del 1859 prende il nome di evento Carrington, dal nome dell'astronomo britannico che l'ha osservato per puro caso, di fatto, perché lui stava guardando il Sole, stava guardando in particolare una macchia solare al telescopio, e si è accorto che all'interno di questa macchia, per alcuni minuti, una zona è diventata particolarmente brillante. Questa zona si è spostata, si è mossa e dopodiché si è spento come un lampo durato alcuni minuti Su questa macchia solare. Incuriosito da questa faccenda, ha cercato riscontri presso altri osservatori e non li ha trovati, però l'ha segnato e ha registrato questa osservazione. Quello era un poderoso flare con una poderosissima emissione coronale di massa che ha raggiunto la Terra. Oggi sappiamo che l'interpretazione scientifica corretta è questa, che ha raggiunto la Terra e ha provocato delle intensissime aurore boreali anche a bassa latitudine. Le cronache ci dicono che si riuscirono a osservare grandi, intense aurore boreali fino nei Caraibi, quindi a latitudini molto basse, e ci furono anche delle conseguenze per la primitiva tecnologia elettrica che c'era all'epoca. Alcuni operatori dei telegrafi presero la scossa, ci furono delle scariche spurie, eccetera. Però, a parte lo spettacolo delle aurore boreali e qualche effetto così, non ci fu altro. L'aspetto interessante dell'evento Carrington è non soltanto che fu particolarmente violento, ma che in particolare per la posizione della regione attiva sembra che in quel momento lì il Sole sembra quasi che avesse preso bene la mira, avesse proprio puntato a colpire la Terra. Oggi, dove in un'epoca in cui abbiamo una tecnologia molto più complessa e molto più sofisticata, è chiaro che un evento così avrebbe delle conseguenze assolutamente devastanti.
Dopo ci vediamo. C'è un'ascoltatrice che vuole intervenire per fare una domanda. Io ricordo ai nostri ascoltatori che è lo 0848 03 07 07 a tariffa normale, a vostra disposizione se volete intervenire con domande o anche semplicemente un vostro pensiero su quanto avete magari letto sui giornali e su internet in questi giorni, quando si è parlato appunto di queste improvvise esplosioni sul Sole, queste macchie strane che sono apparse. Adriana, buongiorno, scusi che l'ho fatta attendere,
no,
dica.
No, immagini, no, sono molto contenta di poter porre questa domanda perché mi frulla per il capo da diversi anni e nessuno ha mai saputo darmi una risposta, diciamo, puntuale. Da qualche anno si dice che l'esposizione al sole è diventata più problematica, diciamo pure più pericolosa, i melanomi aumentano, perché la qualità, non so cosa si intenda per qualità del sole, è peggiorata. Ora mi dico, sono leggende metropolitane oppure cosa? Che i melanomi aumentano sembra che sia da statistica, però vorrei sapere se c'è, diciamo, un vero collegamento con quello che è l'esposizione al sole, perché ha subito un cambiamento.
Adriana, domanda che giro a chi dei miei interlocutori alza la mano per voler rispondere. Mi chiedo se più che qualità del sole sarà qualità della nostra atmosfera che è cambiata nel frattempo.
Appunto, perché ripeto pedissequamente, certo, quello,
certo,
che viene detto.
Sentiamo che cosa
si intende.
Sentiamo che cosa le risponde, cosa risponde. Angelo,
molto interesse, ascolto per radio.
Grazie signore, aver chiamato. Allora, Angelo Consoli ed eventualmente Marco Cagnotti se vuole aggiungere qualcosa. Angelo Consoli.
Sì, forse velocemente ritengo anch'io che più che essere cambiata la qualità del sole, è cambiata la qualità dei filtri che c'è tra noi e il sole. Dico solo quello, magari passo a Marco. Che...
Anche Mario Gatti vuole aggiungere qualcosa, posso lasciare Mario Gatti allora.
Sì, Adriana, il fatto che il sole non faccia sempre bene, questo lo sappiamo da un pezzo. Il fatto che il numero di melanomi, che sono tumori della pelle, dell'epidermide, sia aumentato statisticamente, sono d'accordissimo con quanto
soprattutto
detto
in Australia, Angela, dicono, ecco, no? Paese vicino.
Che l'atmosfera sicuramente è cambiata. Cosa voglia dire la qualità del sole? Ecco, questa è una cosa che mi lascia un po' perplesso, nel senso che non saprei dirle a cosa si riferisce. Una cosa è certa, che il sole va preso con una certa intelligenza. Esposizioni.
Però è vero che appunto aumentano, sì, i melanomi, sì, in quelle zone della Terra, sì, vicine al buco dell'ozono,
questo
come si diceva,
so,
dell'Australia.
Non lo so, però a me capita spesso magari di andare per zone di mare e vedere persone che si piazzano alle 8 del mattino al sole e se ne vanno via alle 8 di sera. Questo non fa bene, il sole va preso con intelligenza. Poi so anch'io che la tintarella è una bella cosa, uno è più carino, è più carina quando è abbronzato. Però attenzione che poi c'è un invecchiamento precoce della pelle che poi può anche sfociare in guai molto più seri, come quelli che diceva l'ascoltatrice. Però la qualità del sole, sinceramente, mi spiazza un po'.
Semmai è la nostra. Dopo sentiamo anche Michele Bianda, c'è un altro ascoltatore che vuole intervenire, al quale vorrei fare una domanda proprio su, anche su, come dire, sulle trasformazioni che il nostro sole può avere in cicli di vita che per noi sono lunghi, ma che per lui sono forse un battito di ciglia. Do prima la parola a Marco. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Ho letto qualche tempo fa un articolo di uno scienziato tedesco, mi sembra pubblicato sulla Weltwoche, che diceva che il riscaldamento climatico è dovuto in gran parte a mutamenti di attività solare e molto meno CO2 di quel che si crede. Non so,
è l'ennesima discussione tra scienziati. Sì. Sentiamo che cosa risponde Marco Cagnotti, poi sentiamo magari anche Michele Bianda. Grazie. Marco.
Allora, Cagnotti. La questione dell'origine dei mutamenti climatici è un tormentone infinito.
Cerchiamo di riassumerlo brevemente.
Le questioni sono tre. Primo, i mutamenti climatici, il riscaldamento globale, c'è o non c'è? Secondo, di chi è la colpa se c'è? Terzo, che cosa succederà nel tempo se andiamo avanti così? Allora, che c'è è abbastanza sicuro, è un fatto, non è una cosa di cui si può più discutere. Tutti gli indicatori dicono che stiamo andando negli ultimi 150 anni verso un mutamento climatico globale. Secondo, sicuramente un influsso di tipo solare in tutto questo c'è, anche perché il sole è la sorgente di energia quasi unica per il pianeta e per la vita. Terzo, la comunità dei climatologi, cioè degli esperti del clima, produce, sviluppa dei modelli di descrizione del clima che tengono conto in maniera precisa di tutti gli influssi, di tutti gli effetti. Fra tutti i fattori che prendono in considerazione c'è sicuramente anche il sole, e lo fanno i climatologi considerando le osservazioni dell'attività solare fatte nel passato e proiettandole sul presente. Il risultato è, qualsiasi climatologo esperto lo può confermare, il risultato è che il mutamento climatico con il quale noi ci troviamo confrontati ha un legame con il ciclo solare, ma il sole non è sufficiente a spiegarne la quantità. Cioè il riscaldamento globale, per essere giustificato, deve richiedere qualche altro contributo oltre all'attività solare. E il contributo più verosimile, più probabile, che la comunità dei climatologi ha individuato è l'aumento della presenza di anidride carbonica nell'atmosfera, aumento che è stato notevole, importante, è documentato e che si è verificato a partire dall'inizio dell'era industriale.
Prima di fermarci per una breve pausa, anche perché dobbiamo dare la linea alla regia per una comunicazione, poi magari un attimo di musica per dare tempo ai nostri ascoltatori di riflettere, una domanda brevissima, poi dopo la riprendiamo, Michele Bianda, visto che con l'IRSOL voi osservate il sole e porzioni di sole. Però un'altra domanda che potrebbe fare l'ignaro ascoltatore: ma che senso ha calcolare cicli, mutamenti, cambiamenti del sole che avvengono anche sull'arco di anni, quando stiamo parlando comunque di una stella che vive da 4 miliardi di anni e probabilmente ne vivrà altrettanti? Cioè, in scala temporale, questi avvenimenti hanno un senso nella vita del Sole, o noi stiamo qui a preoccuparci di cose che in realtà per il Sole sono soltanto appunto battiti di ciglia?
Si può vedere la cosa in questo senso. Cioè, noi stiamo cercando di capire il Sole e ciò che vediamo adesso sono questi cicli di 11 anni che sono appunto nulla rispetto alla vita del Sole, che sono 8-10 miliardi di anni, con eventi abbastanza complessi all'inizio, alla fine. E, diciamo, preoccuparci, occuparci di questi cicli brevi fa parte del processo della comprensione del tutto. Dunque,
anche perché capendo come funziona il Sole riusciamo a capire come funzionano anche le altre stelle.
Esatto, cioè lo studio del Sole può essere giustificato in questo modo. Allora, prima di tutto, come stiamo discutendo oggi, il Sole influenza la vita sulla Terra, poi, specialmente anche in quanto può produrre queste eruzioni solari, eccetera. Poi può cambiare leggermente l'energia emessa dal Sole, può cambiare leggermente come è stato misurato. Poi il Sole in realtà è una stella come centinaia di miliardi di anni, però è l'unica stella, visto che è vicinissima, cioè 8 minuti luce rispetto agli anni luce centinaia di migliaia di anni luce delle altre stelle. Sul Sole possiamo vedere i dettagli, cioè ciò che capiamo sul Sole possiamo applicarlo a delle altre stelle. Poi inoltre il Sole è un ambiente così strano che ci permette di capire degli effetti fisici molto rari. Dunque è un laboratorio privilegiato.
Quindi un modo per analizzare come funziona anche il nostro universo guardandoci intorno. Marco Cagnotti, una breve aggiunta.
Una breve aggiunta: è vero che noi studiamo fenomeni molto brevi rispetto alla vita del Sole, che è di miliardi di anni, ma anche la nostra vita è molto breve, anche la vita della nostra civiltà è molto breve. A me interessa fino a un certo punto, sicuramente mi interessa a livello intellettuale sapere cosa farà il Sole fra 3 miliardi di anni, ma mi interessa sapere che cosa fa nel corso di centinaia di anni, anche se è un periodo breve, proprio perché è questa la scala temporale della nostra civiltà.
Ma è vero che si spegnerà il nostro Sole?
Quando finirà la sua vita farà cose strane, si gonfierà, diventerà una gigante rossa, inghiottirà Venere, probabilmente anche la Terra, non esploderà perché non ha una massa sufficiente per farlo, ma sicuramente i nostri pronipoti avranno il loro bel da fare e dovranno emigrare da un'altra parte, perché qui fra 5 miliardi di anni non tira aria buona.
Fra 5 miliardi di anni è improbabile che saremo qui, vero?
Non ci sarà nessuno, anche perché questa è una mia opinione personale, viste i tempi, appunto, così parla di miliardi di anni, e visto quanto sono durate le specie biologiche su questo pianeta, c'è la forte probabilità che la specie umana si estinga prima. Poi in ogni caso questo meccanismo che invocava Marco comporterà innanzitutto una vitrificazione del pianeta, perché la temperatura sarà tale proprio da ridurre tutto, gli oceani evaporeranno chiaramente, tutto allo stato vetroso, come la sabbia del mare, la silice pura, e quindi diventerà un posto decisamente poco bello per viverci.
Stiamo parlando di tra circa 5 miliardi di anni, quindi
sì,
non del 21 dicembre 2012.
No, più in là.
0848 030707 il nostro numero di telefono, se ci volete chiamare per fare domande anche molto semplici, se siete curiosi di sapere il Sole che cosa sta facendo, che cosa potrebbe fare. Ci fermiamo per una comunicazione di servizio e poi un breve momento musicale.
Autostrada A4 Brunnen direzione Zurigo, tra Rotkreuz e Hahn, traffico bloccato a causa di un veicolo in avaria. Summer stretching on the grass, summer dresses pass in the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you, stuck together with God's glue. It's gonna get stickier to spin along high summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think at all. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you'll find if you took a look inside. I'm not just stepping down, staring at the sun. I'm not the only one who's happy to go blind. There's an insect in your ear. If you
you scratch, it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings. Waves that leave me out of reach, breaking on your back like a beach. Will we ever live in peace? There's those that can't do, often have to. And those that can't do, often have to preach to the ones staring at the sun, afraid of what you'll find if we took a look inside. Not just Stephen Girl staring at the sun.
Il Sole, il nostro Sole a 150 milioni di chilometri, sembrano tanti, ma in realtà la luce del Sole impiega poco più di 8 minuti per arrivare fino a noi. Quanto impiegano invece queste cosiddette tempeste solari, che poi è un termine improprio, vero Mario Gatti?
Sì, io...
ad arrivare sulla Terra, visto che quando poi arrivano dico sta per arrivare una grande tempesta solare. Ma che cosa significa
sì,
poi?
È un termine entrato nell'uso comune, però bisogna dirlo, anche nella comunità scientifica. Vengono chiamate storm in inglese, tempesta. Anche se io personalmente preferirei chiamarle tempeste terrestri, visto che la causa è solare, ma gli effetti sono qui. Ora, i tempi di arrivo di questi fenomeni sono estremamente differenziati. Appunto, vanno dagli 8 minuti, per quelli che interessano tipicamente appunto gli accecamenti di satelliti a livello ionosferico, eccetera, che appunto il primo impatto è lì, come spiegava poco fa Angelo. E poi abbiamo particelle molto veloci che vengono emesse insieme alla causa chiamata flare. Il flare è un'emissione essenzialmente di luce, di radiazione elettromagnetica.
Che flare si potrebbe tradurre con brillamento,
improprio.
È
giusto, diciamo, dal punto di vista linguistico. È inesatto dal punto di vista solare, che il brillamento è quello che ha visto Carrington, di cui parlava Marco prima, cioè la parte visibile di un flare. Poi in realtà il flare emette in tutte le lunghezze d'onda, in tutti i colori, se noi potessimo vederli tutti, dai raggi X, dai raggi fino alle onde radio. Quelle che, se noi potessimo vedere il Sole nelle onde radio, finalmente perderemmo quella sensazione di rotondità che è assolutamente falsa. Il radio Sole sarebbe una specie di nuvolotta messa lì, chissà come, senza un capo né una coda. Ed è il vero Sole fatto così. Beh, il flare, una volta che avviene sul Sole, emette non soltanto radiazione elettromagnetica, luce, ma anche particelle molto veloci, che hanno velocità che sono a volte paragonabili a quelle della luce. Queste possono arrivare anche nell'arco di una ventina, trentina di minuti, è diciamo la prima risposta all'evento, e provocano le cosiddette tempeste di radiazione, che sono quelle che hanno il maggior impatto fuori dall'atmosfera terrestre, appunto pericolose per gli astronauti in attività extraveicolare, al limite appunto per i passeggeri e gli equipaggi di voli ad alta quota su rotte polari. E l'ultimo effetto è quello legato all'emissione di massa coronale, cioè a quello che diceva Michele di vento solare che si porta dietro un campo magnetico, che si chiama campo magnetico interplanetario. Se questo campo magnetico che viaggia insieme al plasma solare, che a differenza di un gas ha una grande, c'è una grande differenza, il gas non conduce la corrente, il plasma sì, e quindi c'è tutto un concatenarsi di creazione di campi magnetici.
Perché,
di
scusi, il gas no, il plasma sì,
qual è? Per la natura stessa di cui sono fatti questi due stati della materia.
C'entra la temperatura anche?
C'entra la temperatura e c'entra il livello della cosiddetta ionizzazione della materia, cioè del fatto che in un plasma gli atomi tendenzialmente perdono molti dei loro elettroni. L'atomo di idrogeno, per esempio, che ne ha uno solo, nel plasma li ha persi tutti e diventano dei protoni. I protoni del vento solare sono di fatto dei nuclei di idrogeno. Costoro, quando viaggiano a forte velocità, arrivando sulla Terra, impattano con la ionosfera e producono queste tempeste di radiazione. Poi invece l'arrivo proprio del centro, del nucleo dell'emissione coronale, quello invece produce effetti sul campo magnetico terrestre, che hanno come conseguenza invece effetti al suolo dal punto di vista delle correnti elettriche. Quelle possono portare allo spegnimento delle lampadine, detto in termini molto banali. Se lo spegnimento è quello di una lampadina, poco importa. Se invece è quello di un trasformatore di una grossa linea elettrica, la cosa diventa preoccupante.
che è poi l'argomento che vorrei, appunto, a cui vorrei dedicare spazio in quest'ultima parte di trasmissione. Però prima volevo fare una domanda a Mario Gatti, che è appunto esperto di astronomia solare e che lavora per l'Istituto di Istruzione Superiore Val Ceresio di Bisuschio, in provincia di Varese, che fa un progetto con i suoi allievi.
Non sono miei allievi perché io non sono propriamente un insegnante.
Però insomma, diciamo, però un progetto didattico. Sì. Ecco, come si fa a spiegare a dei giovani questo complesso meccanismo senza rischiare di non farsi capire?
Guarda, è molto più semplice di quanto tu immagini. Basta farglielo fare, basta fargli vedere il sole. Ed è quello che fanno loro. Loro di fatto sono degli diventano pochi, non tutti, vengono selezionati a partire da un numero iniziale consistente e poi diventano degli osservatori solari. Fanno quello che faccio io. E per fare questo si discute, si parla insieme, praticamente loro sono come dei miei colleghi di lavoro a un certo punto.
Ma come si fa a osservare il sole? Marco Cagnotti diceva, sì, attenzione a non guardarlo, cioè, mai direttamente. Voi come lo osservate?
Come lo osservano loro alla specola, e come lo osserva, non certo come lo osserva Michele Alirso, ma come fanno credo la maggior parte degli osservatori che si occupano di conteggio di macchie solari, cioè in proiezione dell'oculare. Vuol dire che il sole viene proiettato su uno schermo e quindi l'osservatore lavora col sole alle spalle. Di fatto non guarda dentro il telescopio e quindi i suoi occhi non corrono il minimo rischio, assolutamente. È il modo più sicuro per guardare il sole.
Cosa ben diversa da quello che fate invece voi all'IRSO, la Michele Bianda, perché voi osservate porzioni molto, anche molto ristrette del sole e quindi vedete magari anche dei fenomeni che possono essere molto periferici.
Sì, diciamo il termine osservare, cioè, bisogna dire che da noi non sono i nostri occhi che osservano, diciamo tutto viene fatto tramite dei sensori, delle camere CCD particolari e ciò che vediamo lo vediamo su uno schermo di un computer, cioè da questo punto di vista c'è un po', si perde un po' quel lato poetico, però
guadagnate in capacità di risoluzione, insomma.
Sì. Grazie alla strumentazione che abbiamo si riesce a mettere in evidenza delle caratteristiche particolari cioè si può analizzare la luce che arriva dal sole, vedere, cioè scomporre la luce bianca nei colori dell'arcobaleno ad altissima risoluzione in particolare, e non ci si ferma lì, diciamo, visto che la luce ha una caratteristica ondulatoria può essere polarizzata e misuriamo come è polarizzata la luce, cioè l'idea è questa: se la luce non è polarizzata non sta succedendo niente di strano. Se riusciamo a vedere che in un certo punto del sole un certo colore presenta un certo tasso di polarizzazione, ecco che c'è una causa, cioè dobbiamo interpretare ciò che vediamo. E a questo punto che la poesia rinasce, cioè si perde la poesia quasi dell'osservare, ma c'è la poesia, per così dire, di cercare di capire cosa sta succedendo, cioè vedendo quei segnali strani che compaiono quasi sullo schermo, che vengono analizzati, così. Ecco che cioè il capire ha anche quel lato poetico, se vuole.
Cosa diversa di quello che viene fatto alla specola solare, perché lì invece analizzate appunto e da molti anni le macchie solari, Marco Cagnotti.
Il tipo di ricerca è diverso. Mentre all'IRSOL studiano delle regioni molto limitate spazialmente del Sole, noi studiamo noi, naturalmente io da pochi anni, perché sono lì da pochi anni, il mio predecessore Sergio Cortesi dall'epoca della fondazione nel 1957, studiamo la specola al Sole nella sua globalità. E quindi ogni giorno studiamo tutto il disco solare e andiamo a fare il conteggio delle macchie con un metodo che probabilmente potrebbe anche far sorridere i nostri ascoltatori, è il metodo del disegno a mano del sole, che è il lavoro che fa anche Mario Gatti presso il suo osservatorio e che fanno circa 80 osservatori nel mondo in questo momento. Disegno a mano del sole e conteggio di quanti gruppi e quante macchie ci sono. E l'obiezione che spesso ci sentiamo fare dal pubblico è: ma accidenti, ma siamo nel XXI secolo, siamo ancora lì a disegnare e a contare a mano, ma queste cose non si fanno con degli strumenti sofisticati come quelli dell'IRSOL per esempio o con i computer, non si può fare fare il conteggio. E la risposta è che ancora un sistema di conteggio automatizzato non è stato sviluppato, e anche se fosse sviluppato non basterebbe per sostituire l'osservatore umano. Per quale ragione? Questo tipo di ricerche vengono fatte da 150 anni e il metodo di Wolf è stato inventato dal signor Wolf, Rudolf Wolf, già direttore dell'osservatorio di Berna e poi dell'osservatorio di Zurigo, che ha trasmesso questa tradizione del disegno. Adesso noi non dipendiamo più da Zurigo, da circa 30 anni dipendiamo dall'Osservatorio Reale del Belgio a Bruxelles, che coordina il network di 80 osservatori, e noi come specola solare ticinese siamo la stazione mondiale di riferimento all'interno di questo network, proprio perché in qualche modo siamo, se mi si passa il termine poco scientifico, gli eredi e i custodi dell'ortodossia di Wolf, diciamo. Però l'osservazione viene fatta ancora in questo modo, rispettando il metodo di Wolf, per far sì che l'osservazione di oggi, 22 marzo 2012, sia compatibile e confrontabile con l'osservazione del 1974, del 1943, del 1917. E in questo modo noi abbiamo una continuità e possiamo in questo modo ricostruire i cicli solari degli ultimi 150 anni. Se anche oggi avessimo un metodo automatizzato di osservazione del Sole e di misurazione del cosiddetto numero di Wolf, noi per almeno 20 anni, per un paio di cicli, dovremmo continuare a fare le osservazioni in parallelo, proprio per configurare la macchina in modo da ripetere e dare esattamente gli stessi risultati di un osservatore umano.
Dovrei risposta a un'ascoltatrice che chiede: è vero che quando ci sono macchie solari, insomma ci sono attività di macchie solari, il sole diventa tra virgolette più pericoloso per la nostra salute, cioè che potrebbe emettere magari radiazioni più pericolose per la Terra? Chi è che potrebbe dirlo? Cioè, nel senso che quando ci sono tante macchie solari, il sole è potenzialmente più minaccioso per la Terra? Mario Gatti?
Le macchie solari io le chiamo sempre il termometro del sole, cioè come la febbre non è una malattia ma è un sintomo di una malattia. Anche l'avvicinarsi del sole a un massimo di attività, quindi l'aumento del numero di macchie, chiaramente può associarsi ad eventi di natura energetica che poi danno vita alle famose cosiddette tempeste solari. È altresì vero però che alcune tempeste molto intense in passato si sono verificate per ragioni proprio di direzionalità della fase calante del ciclo solare, cioè quando il Sole stava tornando verso un minimo. Questo perché le macchie solari tendono a disporsi vicino all'equatore, quindi più vicino al piano dell'orbita della Terra. Ora, le macchie solari, se sono molto strutturate e molto numerose in un gruppo, è quasi sempre da lì che parte l'evento energetico, quasi sempre però. Non è detto che la regione attiva, si chiama così, quella dove esistono diverse macchie, magari molto, molto numerose o molti gruppi di macchie, sia necessariamente sede di un fenomeno energetico.
C'è chi prevede, Marco Cagnotti, un evento come quello del 1859, che è stato appunto violentissimo, che potrebbe capitare addirittura ancora entro il 2020. È ipotizzabile che accada un evento come quello, e soprattutto quali conseguenze, dopo lo chiedo anche ad Angelo Consoli, avrebbe per la nostra vita qui sulla Terra?
Vabbè, può capitare anche la settimana prossima. Il problema è che nessuno può dire capiterà il giorno tal dei tali. Voglio dire, queste cose sono completamente imprevedibili. È chiaro che ci sono delle situazioni, delle condizioni nella fotosfera solare che possono essere considerate i prodromi di un evento del genere. Non mi sembra che in questo preciso momento, alle ore 11.53 del 22 marzo 2012, il Sole oggi sia particolarmente pericoloso, però può esserlo benissimo la settimana prossima. Quello che è un aspetto interessante, che induce un po' a pensare, è che il ciclo solare, secondo alcuni ricercatori, potrebbe sparire nei prossimi anni, nel senso che due studiosi, Livingstone e Penn, hanno fatto uno studio di tipo statistico sulla distribuzione sull'intensità del campo magnetico all'interno delle macchie solari, e hanno trovato che dall'inizio degli anni 90 c'è un calo, un trend di diminuzione del campo magnetico, e hanno proiettato questa diminuzione nel futuro e hanno scoperto che a partire dal 2016 il campo magnetico mediamente dovrebbe dovrebbe scendere al di sotto di un valore limite che non permette più la formazione delle macchie solari, e quindi il ciclo solare potrebbe sparire. Quindi quello che, verso il quale stiamo andando adesso potrebbe essere l'ultimo massimo di attività. Questa cosa è tutta da discutere, tutta da vedere. Nella comunità degli astrofisici solari c'è parecchio dibattito su questa faccenda, però non è una cosa completamente impossibile. Noi sappiamo che c'è stata già un'epoca durante la quale il ciclo solare praticamente è scomparso, la seconda metà del 600, il cosiddetto minimo di Maunder, che prende il nome da un astronomo dell'800, perché è lui che l'ha scoperto studiando le vecchie osservazioni. Quindi è possibile. Perché il Sole fa così? Cioè, perché il Sole in certi periodi perde il ciclo? La risposta scientifica esatta a questa domanda è: boh, non lo sa nessuno. Quindi...
Angelo Consoli, dulcis in fundo, verrebbe da dire, davvero succedesse un evento come quello del 1859, chiudiamo baracca? Allora... Cioè la nostra civiltà basata sull'energia elettrica rischia il blackout totale, che potrebbe durare per settimane, mesi, forse anni, brevemente, che dobbiamo purtroppo chiudere.
Brevemente, allora, quello che è sicuro rispetto al 3 settembre del 1859, quando si è verificata e si è misurata questo evento, è che oggi abbiamo una dipendenza dall'elettricità oltre il 100%, mentre allora non era così. Oggi tutto quello che ci tocca dipende dall'elettricità. Se dovessi fare una categoria, distinguerei in due tipi di classi. La prima classe è quella dell'energia, proprio della fornitura di energia elettrica, che è un po' qualcosa di simile a quello, paragonabile alla situazione di due secoli fa o di un secolo e mezzo fa. L'altro aspetto che invece è nuovo e contestuale della nostra era è la dipendenza dalle comunicazioni, quindi comunicazioni satellitari. Chiaramente le due cose sono interconnesse, perché se io distorco una comunicazione che va a scatenare una reazione di controllo o un bloccaggio, mi spiego meglio, potrebbe essere...
Brevemente, che dobbiamo chiudere.
Bravissimo. Un esempio che potrebbe... provo a rendere l'idea, una distorsione nella comunicazione tra centrali elettriche potrebbe indurre una centrale a pensare che c'è un sovraccarico su un'altra. Cosa fa? Quindi il sistema la spegne, anche se di fatto non è così. Quindi o abbassa i consumi dall'altra parte. Questo crea uno sbilancio a catena, e per chiudere, questo l'esempio è molto, penso che sia chiaro per tutti fin qui, per chiudere quello che voglio dire è che siamo in un'era in ogni caso di sistemi complessi. Come dicevo all'inizio della trasmissione, è importante conoscere questi sistemi complessi e sapere come sono le reazioni. Quindi,
ma è vero che ci potrebbero essere addirittura milioni di morti per un evento come questo? O addirittura, insomma, che gli ospedali andrebbero in tilt, non ci sarebbe più nessuna forma di energia a disposizione, quindi la nostra civiltà sarebbe in crisi totale, o è uno scenario apocalittico eccessivo?
Vedo più apocalittico l'aspetto economico della cosa.
Esatto, esatto. Pensiamo per esempio, un esperto americano, Kappelman, diceva nel 2008, si potrebbe premonirsi contro le radiazioni solari, costerebbe, sparava lui, forse anche provocatoriamente, $50,000 per ogni trasformatore di centrale della rete americana, e sono circa 5.000 trasformatori. Allora diceva, provocatoriamente sempre, allora è l'economia che ci blocca. Torno a dire, ripeto, in queste situazioni l'unica cosa che si può fare è fare dei modelli, e qui ci sono esperti che lo possono fare, lo sanno fare dei modelli, prevedere delle situazioni per vedere che il sistema si comporta come noi prevediamo che si comporti.
Speriamo, insomma, che non accada, o che se deve accadere accadrà, insomma, possa accadere tra molte centinaia di anni, quando le nostre conoscenze sul Sole saranno ancora più precise, magari riusciremo invece allora a prevedere eventi anche potenzialmente cataclismatici. Ringrazio Michele Bianda, Marco Cagnotti, Angelo Consoli e Mario Gatti di essere stati ospiti di Mille Voci. Questa mattina abbiamo cercato di capire un po' che cosa sta succedendo sul nostro Sole, cosa accadrà forse nei prossimi mesi. Vi ricordo che domani mattina l'appuntamento di Mille Voci, curato da Antonio Bolzani, parlerà anche ovviamente a ridosso di quanto è successo nel Canton Vallese, di sicurezza legata agli scuolabus, ai torpedoni e alle gallerie, se è possibile appunto migliorare la sicurezza. Certo, il pensiero ovviamente va alla tragedia nel Vallese, costata la vita a 28 persone. Ne parlerà quindi domani mattina Antonio Bolzani per spiegare su quali tipi di sicurezza dobbiamo e possiamo contare. Per la fascia di Mille Voci di questa mattina è davvero tutto. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.